dia.
Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Questa mattina andremo a visitare il Tacco d'Italia. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Siete sintonizzati sul canale in FM 105 Live. Un saluto e un ringraziamento a chi è alla console questa mattina. Gustavo Messina in regia. Ci sono Eva Rohrmann, Elena Colson. Seguiamo la visita ad Liminga dei Vescovi italiani. Questa settimana è la volta dei Vescovi della Puglia che sono stati ieri mattina ricevuti in Vaticano da Papa Benedetto XVI e proseguono in questi giorni i loro incontri in Vaticano. Andremo a visitare qualche diocesi della regione Puglia. Iniziamo dall'arcidiocesi di Foggia Bovino. Incontriamo Lino Abate, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Iniziamo con una particolarità. Il vostro arcivescovo, che da circa 3 anni è alla guida della vostra arcidiocesi, è un monaco benedettino, Francesco Pio Tamburrino.
Sì, esatto.
Questo cosa può aver significato in questi anni per la diocesi?
E in effetti ha significato un impulso, diciamo, nuovo, un impulso ritrovato proprio alla preghiera e alla meditazione. È sua l'iniziativa, per esempio, della Lectio per i giovani, una Lectio che tiene egli stesso nella chiesa di San Domenico la sera, intorno alle 20, ed è molto frequentata. È stata una novità che i giovani hanno apprezzato.
Non dimentichiamo che vicinissimo è il famoso, ormai in tutto il mondo, santuario di San Giovanni Rotondo, in onore di San Pio da Pietrelcina. Per avere un'idea di quanti pellegrini ogni anno vengono a far visita in questo luogo così carico di spiritualità, ecco, lei ci può dare qualche dato?
Sì, sono certamente non meno di 8 milioni di pellegrini ogni anno che vanno su a San Giovanni Rotondo. Foggia è un po' il centro strategico di smistamento, il capoluogo di provincia, dove confluiscono sia anche voli charter, sia le organizzazioni, pellegrinaggi. Ormai San Giovanni Rotondo sta diventando una piccola Lourdes per quello che significa Padre Pio, la sua spiritualità, la sua forte carica che avvince i fedeli ed anche i non credenti, devo dire. Per questo ci sono tantissime manifestazioni che la diocesi lì di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo organizza, e soprattutto i frati, che tengono molto a considerare, a valutare, a tenere sempre viva l'immagine, la spiritualità di Padre Pio. Padre Pio è stato a Foggia nel convento di Sant'Anna ed è stato uno dei conventi dove il demonio si è manifestato concretamente, insomma, picchiandolo. Questo è storico, per cui c'è questa grande figura di Padre Pio che è legata comunque anche a Foggia. Foggia e San Giovanni Rotondo sono città gemelle. Anche la Casa Sollievo della Sofferenza, per esempio,
sì,
che è l'ospedale fondato da Padre Pio per i poveri, è legato nel sistema sanitario nazionale agli ospedali di Foggia. Quindi c'è questa tendenza, questa tensione a camminare insieme verso i poveri, verso i malati, verso i sofferenti.
Cosa in particolare di questa figura di San Pio da Pietrelcina attrae i fedeli, ma lei diceva anche i non credenti?
Sì, intanto la forte figura morale, il suo modo di stare insieme con le persone e di leggere nel cuore delle persone quello che c'è. Non dico la mitologia, ma i fatti che si sono testimoniati sulla santità di Padre Pio hanno creato un po' un alone, diciamo, mitologico. Ma se si approfondisse seriamente la spiritualità di Padre Pio, si scoprirebbero degli aspetti veramente straordinari. Il non credente è attratto da questa figura taumaturgica che, oltre che intervenire nei problemi concreti, nelle malattie, nelle sofferenze anche spirituali della gente, interviene a livello morale, proponendo una figura capace di guardare nel cuore. E chi non è credente resta comunque colpito quando si sente scrutato nel cuore. Padre Pio ha ancora oggi questa forza.
Guardiamo all'aspetto economico sociale di questa arcidiocesi. Siamo a Foggia. Qual è l'impegno della Chiesa per sostenere le fasce più deboli della popolazione?
Ecco. Foggia vuol dire capitanata, vuol dire un'agricoltura che è fondativa, è fondante per l'economia locale, che non è soltanto quello, una città che non riesce a non rassegnarsi, una città che è segnata un po' da alcuni fenomeni malavitosi, ma soprattutto da una economia che vuol crescere, si sente un po' legata. Noi abbiamo il fenomeno degli immigrati extracomunitari, dei lavoratori stagionali.
E vedremo che questo è come dire, una fonte di preoccupazione che riguarda ovviamente tutta l'Italia, ma sì, in particolare alcune delle diocesi pugliesi, dove arrivano, direi, ogni giorno, sì, immigrati che sbarcano sulle vostre coste, e poi la capacità di gestirli è abbastanza
noi, sì,
messa a dura prova.
Da noi è particolarmente avvertito questo problema e abbiamo una Caritas che fortunatamente funziona. Abbiamo riattivato adesso un edificio storico, si chiama il Conventino, con il quale riusciamo a sostenere un po' questa spinta, ad offrire un po' di servizi, un po' di assistenza anche qualificata e soprattutto i pasti a molti lavoratori extracomunitari che non sono regolari. Però anche su questo profilo c'è un aspetto che il Vescovo cura particolarmente, quello cioè anche di incontri che siano con altre religioni. Gli immigrati sono per la maggior parte musulmani, ma ci sono anche molti ortodossi, e recentemente è stata fatta per esempio una mostra biblica ecumenica che ha avuto un grande successo insieme con i protestanti, con i valdesi e con i greco-ortodossi. È stato un momento molto bello. Questo per dire che anche la fede e anche la religione unisce e può unire, può servire come fattore di collegamento tra noi cattolici e loro, anche ai fini pratici proprio dell'assistenza, dell'amarsi fraterno.
Certo, non dimentichiamo che la Puglia, direi soprattutto Bari, è una porta verso l'Oriente, sì, e quindi veramente questa tradizione, questi influssi che giungono dall'Oriente hanno caratterizzato la cultura, l'arte della vostra regione, ma di una città anche come Bari, che oggi non visiteremo, ma che è ricca di fascino in questo senso, immagino.
Beh, Bari è San Nicola, è addirittura andato Putin lì proprio per riprendere i contatti, anche come momento di scambio tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica italiana. Bari ha la sua identità anche come diocesi, oltre che come cultura e come anche passione civile. Noi, per quello che ci riguarda come pastorale in questo anno, il Vescovo ha scelto la parola, per cui ci sarà una serie di iniziative, tra cui il rilancio molto forte che io sto vedendo della lectio come pratica di conoscenza della parola, e questo mi sembra importante soprattutto per i giovani. Lei pensi che la nostra cattedrale, per esempio, è nel cuore pulsante del centro storico della città, è la piazzetta nella quale si radunano soprattutto il giovedì, il venerdì e il sabato notte le giovani generazioni, e con tutte le contraddizioni ovviamente che questo significa. Voglio dire, si possono leggere delle scritte che hanno imbrattato la cattedrale appena restaurata, ma anche si possono vedere poi dei giovani che hanno bisogno di una direzione spirituale, che si recano in cattedrale a seguire le celebrazioni.
C'è un settimanale diocesano che si chiama Voce di Popolo, sì, che proprio in questo periodo sta vivendo un tempo di rilancio insieme al sito internet.
Sì, esatto. Voce di Popolo è un settimanale ormai storico. Non lo dico solo perché l'ho fondato io insieme con Monsignor Casale nel 94, ma c'è una grande tradizione di giornalismo, di informazione cattolica a Foggia, già dagli anni del Risveglio con Monsignor Lenotti. parlo di 20 anni fa, 25.
E poi il sito, che insomma sì, sta diventando una piattaforma interessante per quanto riguarda l'intera diocesi e le sue
sì,
attività.
Per il sito abbiamo avviato un'operazione di restyling che non è ancora completata, credo che fra qualche giorno, forse proprio la settimana prossima, lo inaugureremo, faremo una conferenza stampa. Vogliamo fare un sito che sia di servizio sia per i fedeli, sia intraecclesiale sia extraecclesiale, dove sia possibile anche incontrarsi. Vedremo se sarà possibile anche un blog sul quale cominciare a scambiarsi anche un po' di opinioni. Del resto, se la Chiesa non utilizza anche i nuovi media, è una Chiesa che resta sempre un passo indietro riguardo
certo,
agli strumenti di comunicazione.
Grazie a Lino Abate, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Foggia Bovino. Buona
grazie
settimana e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
E noi ci spostiamo a Lecce, nella punta quasi della Italia. Siamo sempre appunto in Puglia. Incontriamo Vincenzo Paticchio, caporedattore del settimanale diocesano L'Ora del Salento, responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi. Ben trovato. C'è un ritorno, non so se lei per caso ha attivato un viva voce, ma insomma può essere un po' fastidioso per chi ci ascolta, che abbiamo pazienza.
Sì, adesso?
Adesso vediamo, forse va un po' meglio, grazie mille. Allora, da dove vogliamo partire per fare una fotografia della diocesi di Lecce? Dalle crisi di vocazioni? Ce ne sono?
Sì. Possiamo partire sicuramente da questo dato, dal fatto che comunque la diocesi negli ultimi 15 anni è molto impegnata su questo fronte, proprio perché, come nel resto del mondo, nel resto d'Italia, anche al sud comincia a farsi sentire la crisi delle vocazioni, soprattutto sacerdotali. E quindi l'arcivescovo, quando è arrivato a Lecce nell'89, credo, ha lanciato subito il suo messaggio attraverso tre parole: giovani, vocazioni e famiglia, facendo proprio intendere fin dall'inizio che i campi di azione della pastorale della Chiesa di Lecce dovevano essere improntati soprattutto a questi tre indirizzi, a questi tre aspetti. Tanto è vero che proprio per adeguarsi ai tempi moderni la diocesi decise di fare un nuovo seminario, che poi fu inaugurato nel 94 da Giovanni Paolo II, che venne in visita qui a Lecce, e da allora, diciamo, fatto il seminario bisognava fare i seminaristi, e quindi è iniziata una grande strategia di pastorale vocazionale che ancora oggi continua. Il seminario in realtà qui a Lecce non viene inteso soltanto come il luogo delle vocazioni, ma anche come il luogo che si muove e che va ad incontrare le comunità parrocchiali attraverso iniziative di ogni genere, proprio perché il messaggio e la chiamata del Signore si deve far arrivare intanto alle comunità parrocchiali, attraverso le comunità parrocchiali, alle famiglie e ai ragazzi.
Ecco, una chiesa che si muove. So di una esperienza interessante che pare sia appena partita, di sacerdoti ed equip di esperti, tra cui anche psicologi, che si recano in alcuni pub locali frequentati dai giovani, soprattutto della città, per fare cosa?
Sì, rientra anche questa iniziativa dell'Ufficio di Pastorale Giovanile, rientra sicuramente in questa strategia di uscita dalle sacrestie, per intenderci, e proprio in coincidenza con la Quaresima di quest'anno, ma non è un'iniziativa isolata, perché riprende iniziative già diciamo fatte negli anni precedenti. Ricordo per esempio le cosiddette notti di Nicodemo, durante le quali il sabato sera l'ufficio di pastorale giovanile della diocesi proponeva un sabato sera alternativo rispetto a quello che si trascorre normalmente per le strade o nei locali. Quest'anno è venuto fuori un'iniziativa molto interessante che si intitola La Movida delle Idee. Si tratta di una serie di incontri settimanali che si svolgono soprattutto di martedì, durante le quali alcune persone dell'Ufficio di Pastorale Giovanile, in collaborazione con esperti del ramo psicologico, ma anche della magistratura, ma anche di altri ambiti della vita civile, incontrano i giovani e ogni sera, ogni martedì c'è un argomento diverso, si riprendono soprattutto gli ambiti del convegno di Verona, per esempio la legalità, la fragilità, l'affettività, la cittadinanza, eccetera.
Come stanno rispondendo i giovani?
Mi sta andando molto bene, mi scusi?
Sì, sì, le chiedevo appunto come stanno rispondendo i giovani a questa
iniziativa. No, è un'esperienza che sta andando molto bene. Io proprio stamattina parlavo con uno dei responsabili di questa iniziativa e mi dicevano che i primi due incontri sono stati veramente sorprendenti sul piano della partecipazione. Era quasi mezzanotte l'ultimo martedì scorso, e i ragazzi non volevano andare via. Hanno dialogato con una psicologa e con un magistrato e oltre alle domande è venuta fuori proprio la discussione e il confronto fra di loro per valutare alcuni atteggiamenti tipici di questa età. Si parlava, mi diceva, proprio anche di uno dei problemi che sta emergendo soprattutto in questi tempi nel mondo della scuola, il cosiddetto bullismo.
Certo.
E i ragazzi, diciamo, sono molto entusiasti dell'iniziativa e stanno vivendo e stanno partecipando a questi incontri con molto interesse, ma anche con lo spirito critico giusto che è poi caratteristico di questa età.
Abbiamo già accennato alla questione dell'immigrazione che vede la Puglia una regione particolarmente interessata da questo fenomeno. Tra l'altro proprio a Lecce ha sede il centro Regina Pacis, che è stato un po' un centro antesignano di accoglienza di questi immigrati. Adesso cosa è diventato?
Sì, a cavallo con l'inizio del terzo millennio la chiesa di Lecce, proprio per l'emergenza immigrazione, soprattutto quella che all'inizio arrivava dall'Albania ma che poi si è allargata un po' a diverse altre parti del mondo, ha avviato quasi per caso, infatti il 7 marzo scorso ricorrevano il 10° anniversario di quell'iniziativa, proprio guardando a quell'emergenza la diocesi di Lecce sfruttò un immobile che era posto proprio sul mare, peraltro a pochi chilometri da Lecce, per organizzare un centro di accoglienza, il famoso centro di accoglienza Regina Pacis, che da qualche anno è chiuso perché l'emergenza è finita, ma che comunque continua come fondazione oggi Regina Pacis ad andare direttamente negli stati, nei luoghi dove l'immigrazione nasce, per cercare di arginare il fenomeno, portando soprattutto non soltanto solidarietà e carità, ma anche le prime forme di sviluppo. La Fondazione Regina Pacis oggi è presente non solo in Italia attraverso alcuni progetti importanti, come per esempio il progetto Trattannò, ma è presente soprattutto in Moldavia, dove ha attivato insieme con la Chiesa Cattolica locale, che è molto esigua come numero, perché lì la Chiesa Ortodossa ha la maggioranza quasi assoluta. Ha attivato una serie di iniziative soprattutto in favore dei poveri, lì la povertà è diffusissima, soprattutto a favore dei minori, con alcuni centri di accoglienza per ragazzi di strada. Chi sono i ragazzi di strada? Sono ragazzi che in qualche modo si allontanano, arrivati a 12-13 anni, si allontanano dalle famiglie, cominciano a coltivare le prime cattive amicizie, si drogano attraverso la colla con un metodo particolare e poi vivono soprattutto nei tombini delle fogne. Ecco, la Fondazione Regina Pacis con i suoi operatori va a scovare questi ragazzi dei tombini, li porta in questi centri, non soltanto offre loro assistenza, ma se c'è bisogno, se è necessario, li avviano alla scuola e anche, diciamo, alle prime forme di lavoro.
Ecco, quando parliamo di Lecce, oltre che parlare di una città bellissima dal punto di vista artistico, architettonico, vanta questa pietra unica, direi, e insomma, sì. Ci sono delle chiese bellissime, dei palazzi bellissimi, insomma è anche sinonimo di una forte tradizione culturale, una città vivacissima dal punto di vista delle iniziative culturali a tutto campo. Tra l'altro c'è una famosa università, l'Università del Salento, che mi sembra sia un centro in tutto il sud che richiama moltissimi iscritti.
Sì, diciamo che la città, ma tutto il territorio salentino, è molto ricco sul piano culturale, non soltanto per un patrimonio storico che è riconosciuto a livello internazionale e che da anni ormai, grazie ad alcune politiche territoriali, è diventato meta di molto turismo, soprattutto nei mesi estivi. Però diciamo, a fianco a questo patrimonio storico ci sono una serie di iniziative di natura culturale che, diciamo, non guardano solo al passato ma stanno veramente aprendosi molto verso l'innovazione e l'innovazione tecnologica.
È veramente un'isola felice da questo punto di vista, almeno nel panorama talvolta un po' troppo depresso del sud.
Sì, l'attività formativa è molto florida, perché noi ormai credo che l'Università del Salento, che ha degli addentellati poi sulle città di Brindisi e di Taranto, raggiunga, credo, o superi addirittura i 30.000 iscritti. E quindi diciamo, è un bel numero per un territorio che fino a pochi anni fa risultava, come diceva lei, un po' emarginato rispetto al mondo della cultura nazionale.
Quindi i giovani sono
questa fioritura. Come?
I giovani non emigrano in altre sedi universitarie, ma probabilmente lo fanno dopo il periodo della formazione, purtroppo. Quindi forse il fenomeno della fuga dei cervelli c'è anche da voi.
La gran parte degli studenti si ferma qui a Lecce, nel Salento, per studiare. Il problema sorge forte quando diciamo, raggiunta il termine degli studi, una laurea, una specializzazione, a volte anche un dottorato di ricerca, e non c'è una collocazione occupazionale. Credo che questo poi alla fine risulti essere il problema principale, ed è anche il problema che negli anni Ottanta ha provocato fenomeni abbastanza vistosi di criminalità. Oggi molti bravi cervelli sono costretti ad emigrare, ma l'Università del Salento si sta attrezzando anche perché questo avvenga sempre di meno, attraverso intanto politiche di orientamento, ma anche attraverso politiche di ricerca. Qui a Lecce, forse lo sanno in pochi, c'è un grandissimo centro, importantissimo centro, che si occupa di nanotecnologie. Credo che sia uno dei pochi, o forse l'unico, che esiste in Italia. Ogni tanto in televisione qualche servizio l'hanno fatto vedere, però poi rimane quasi lettera morta. Però è molto importante, perché molti ragazzi che si laureano nelle facoltà scientifiche, alcuni più bravi, riescono poi ad inserirsi nel mondo della ricerca e hanno direttamente continui e diretti contatti con il resto delle università straniere, soprattutto con quelle americane.
Sì. Io la ringrazio molto, Vincenzo Paticchio, del settimanale diocesano L'Ora del Salento e responsabile dell'ufficio comunicazione della diocesi di Lecce. Un saluto alla sua città e magari ci si risente. Buona settimana.
Grazie ancora e buon lavoro.
Parlavamo di giovani e lavoro, in particolare un problema che si vive anche a Taranto. Andiamo a visitare la diocesi di Taranto con il direttore dell'ufficio comunicazioni sociali, Don Cosimo Damasi, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno.
Ben trovato.
Grazie.
Lei fuori onda mi parlava di giovani pensionati. Questa definizione fa davvero venire i brividi, eppure pare che definisca bene il problema. Vero?
Sì, è un fenomeno legato alla crisi dell'industria, per cui abbiamo avuto dei prepensionamenti massicci in età relativamente giovane, parlo dei cinquantenni in fondo. E questo poi si associa anche a un problema più generale, ecco, che riguarda il mondo del lavoro, dove la difficoltà per i giovani di inserirsi è enorme, e coloro che si inseriscono lo fanno in maniera abbastanza precario. E poi è ritornato appunto il bisogno di trovare lavoro fuori. Sono tantissime le famiglie che sono fuori o che hanno un congiunto fuori per motivi di lavoro, e questo provoca anche grossi problemi a livello familiare. Unitamente ai tanti che sono impiegati nelle forze armate, la marina, anche loro sono soggetti a una grossa mobilità.
Mm-hmm.
E abbiamo quindi dei fenomeni connessi anche, diciamo, alla serenità delle famiglie, dei figli e così via.
E qui l'impegno della Chiesa anche a favore dell'aiuto, insomma, della promozione della famiglia.
Sì, c'è un'attenzione particolare proprio per via di questi fenomeni. E poi anche la realizzazione di alcuni percorsi di accompagnamento per queste situazioni qui. Dal punto di vista proprio lavorativo sono in atto dei progetti così a livello di disegno, come il progetto Policoro, per aiutare, ecco, i ragazzi ad entrare in un'ottica anche un po' più imprenditoriale rispetto alla ricerca di un posto cosiddetto fisso o da dipendente, insomma.
Io vorrei
si tratta di input.
Certo, vorrei ricordare anche che lei è parroco di questa diocesi, ma lei mi faceva presente anche una situazione abbastanza dissestata dal punto di vista politico-amministrativo. Credo che Taranto viva una situazione abbastanza unica da questo punto di vista, che non, di cui non potete tanto vantarvi, mi pare di capire.
No, purtroppo i riflettori sulla nostra città si accendono solo per questi fenomeni. Effettivamente è quasi un anno che siamo senza amministrazione a causa del dissesto e di comportamenti poco trasparenti degli amministratori. Per cui diciamo che la città sta cercando di sopravvivere, ma il rischio è proprio quello di una morte lenta. La campagna elettorale per il nuovo sindaco è abbastanza confusa, e, insomma, non ci sono buone prospettive. Vediamo un po' i soliti giochi di partito, di schieramenti, però il bene della città sono in pochissimi a porselo, e sono problemi proprio concreti di vivibilità, di zone al buio, di strade dissestate, di servizi elementari che vengono messi in crisi, come quello delle scuole materne per le famiglie e così via. Le rette sono aumentate tantissimo, perché il dissesto è di dimensioni catastrofiche. È intervenuto anche il governo stesso, insomma, gli impiegati comunali sono stati 2 o 3 mesi senza stipendio.
Siamo in chiusura, sì. Da parroco, cosa si aspetta da questa visita ad Limina?
Io mi aspetto, ecco, vabbè, oltre, chiaro, a riconfermare comunione, legami, eccetera, anche uno stimolo ad entrare di più nelle vicende proprio esistenziali delle persone, sullo spirito del convegno di Verona, quegli ambiti esistenziali che siamo chiamati ad attraversare e a vivere in pienezza con la carica che ci viene dall'esperienza cristiana, dall'annuncio della speranza di Gesù Cristo, insomma. E quindi essere anche un pochino più coraggiosi nel percorrere queste vie, anche sperimentando delle attività, delle iniziative pastorali, con il confronto, il dialogo. Il rischio è che rimaniamo un po' recintati, invece l'idea è quella di proporre delle esperienze significative che fungano da riferimento, ecco, per le persone che vivono lo smarrimento esistenziale. Devo dire che molta attività diciamo pastorale in diocesi va in questa direzione, quindi una maggiore conferma su questo, eliminando alcune paure, ecco, essere un po' più coraggiosi.
Prendere il largo, mi piace questa parola, coraggio.
Sì, infatti.
Grazie a Don Cosimo Damasi dalla diocesi di Taranto, un saluto anche alla sua città, a tutta la regione, e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Troverete tutto il meglio in onda su questo canale, su 105 Live, sul sito 105live.radiovaticana.org. Abbiamo parlato della visita ad Limina in Vaticano dei Vescovi della Puglia. Continueremo nelle prossime settimane a seguire le altre regioni. Io vi do appuntamento a domani pomeriggio alle 15:10 per parlare di teatro, ma in particolare andremo a curiosare in una iniziativa davvero unica a Mantova, dove è in corso in questa settimana una lettura non stop della Bibbia da parte di volontari anche atei. Andremo a capirne di più. Vi lascio qui, un saluto da Antonella Palermo, da Adriano Vitali alla parte tecnica, Eva Rohrmann e Elena Colson in regia, tra 2-3 minuti circa alle 11, un flash news in lingua inglese. Un buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.